Vieni Spirito Santo. Quante volte abbiamo detto questa frase? Vieni Spirito Santo. E però in realtà lo Spirito Santo è già venuto. Lo abbiamo già ricevuto con certezza almeno una volta, nel giorno del nostro battesimo. E per la verità lo riceviamo tutte le volte che facciamo la comunione. Quante volte noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo? Veramente non dovremmo dire vieni Spirito Santo allora, perché è già venuto appunto. Piuttosto dovremmo dire svegliati Spirito Santo. Perché? Perché lo Spirito Santo che abbiamo già ricevuto dentro di noi dorme. Perché dico che dorme? Dorme perché non fa nulla. Si vede che non fa nulla, perché la nostra vita rimane sempre quella. Si vede che non fa nulla perché dentro di noi tutto sommato non cambia veramente niente. Sì. Magari ci commuoviamo, piangiamo un po', ci emozioniamo, ma nella sostanza rimaniamo sempre gli stessi. Il punto è che lo Spirito Santo non si può conoscere in se stesso. Lo Spirito Santo lo si conosce attraverso le sue azioni, attraverso le sue operazioni. È come la luce. Nessuno può vedere la luce. Noi non vediamo la luce. Noi sappiamo che la luce c'è perché vediamo gli oggetti illuminati. È la stessa cosa con lo Spirito Santo. Noi non vediamo lo Spirito Santo, non sentiamo nemmeno lo Spirito Santo in se stesso, ma sentiamo gli effetti della sua presenza, vediamo gli effetti della sua presenza. Ed è da questo che lo riconosciamo, è da questo che ci rendiamo conto che lo Spirito Santo è presente e sta agendo. Prima Sabina diceva che non si capisce l'avvenimento che ha annunciato Lella nella sua prima meditazione, cioè questa straordinaria unità che vivevano i primi cristiani, se si prescinde dallo Spirito Santo. E certo, l'avvenimento della Pentecoste, quello che noi chiederemo a Dio di rivivere nell'adorazione che faremo dopo, l'avvenimento della Pentecoste è il grande evento che ha cambiato tutto nella vita di queste persone. E allora oggi io non voglio parlare dello Spirito Santo, perché nessuno può parlare dello Spirito Santo. Io voglio parlarvi di quello che lo Spirito Santo fa, delle sue azioni, perché da questo lo riconosciamo. E voglio parlarvi in particolare delle due azioni che fa lo Spirito Santo, che sono quelle che sono descritte nel racconto della Pentecoste. Lo leggiamo brevemente, dal libro degli Atti degli Apostoli, del capitolo 2. Mentre stava compiendosi il giorno di Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi come un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stava. Apparve loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Sì, ascoltate. Adesso mi interessa che ascoltate, non che leggete. Il libretto mi serve dopo. Apparve loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Allora, qui lo Spirito Santo è presentato con due metafore: vento e fuoco. Non sono le uniche metafore con cui è evocato lo Spirito Santo nella Bibbia. A volte si parla dello Spirito Santo come acqua, come miele, come vino, per l'appunto, Ma io oggi voglio concentrarmi su queste due metafore qui, vento e fuoco. Perché voglio rivivere l'avvenimento della Pentecoste. Dunque voglio capire che cos'è questo vento, voglio invocare in me questo vento, voglio accendere, voglio che si accenda, lo accendo io, voglio che si accenda in me questo fuoco. La vita, indiscutibilmente, è movimento. Noi capiamo che una cosa è viva se la vediamo muoversi. E la definizione dello Spirito Santo come vento allude a questo. Il vento è quello che ci fa muovere, il vento è quello che ci mette in movimento, è quello che ci rende vivi. È vero, noi diciamo che l'uomo interiore è un uomo che è quieto, che è in pace, ma la quiete dell'uomo spirituale non è stasi, la quiete dell'uomo spirituale non è stare fermi immobili, piuttosto è la pace che risulta da una crescita organica, come cresce un albero. Un albero cresce in maniera costante e armoniosa. Mentre invece molto spesso la nostra crescita come persone è disorganica. Perché? Perché è fatta attraverso l'evoluzione. Ci sono diverse fasi, ogni fase lega alla fase precedente. Così diciamo, ho passato la mia fase 68 e adesso sono diventato un bravo bancario, per esempio, no? Prima facevo il rivoluzionario, poi ho fatto la rivoluzione ad essere rivoluzionario. Questa non è una crescita armoniosa, organica. È una crescita fatta di continue fratture. Volto pagina, nego il passato, cambio. Non è la crescita armoniosa dell'uomo spirituale. E infatti manca la pace, manca le quiete. Ci sentiamo continuamente inquieti. A forza di rivoluzioni, a forza di fratture, a forza di spaccature nella nostra vita, alla fine basta. Non ne posso più. Mi fermo. Questa è la condizione finale di una vita fatta di continue rivoluzioni. La stasi. L'immobilità. Che è morte. Le cose immobili sono cose morte. La mia vita, se è immobile, è morta. Il mio grande amico Chesterton diceva che si distingue una cosa viva da una cosa morta perché una cosa viva può andare contro corrente. Una cosa morta può soltanto seguire la corrente della sua vita. Ma un altro poeta americano, Thomas Eliot, ha descritto questa condizione dell'uomo in una maniera quasi devastante per la sua forza. Spero che gli amici americani non me ne vogliano. Adesso tento una traduzione al volo di una poesia meravigliosa di Eliot che si chiama The Hollow Man, gli uomini vuoti. E lui scrive questa poesia. Che noi siamo, noi uomini vuoti, noi siamo gli uomini vuoti, cioè gli uomini che non hanno un significato nella loro vita, che non hanno una speranza, che non hanno un senso. Ecco, lui descrive questo uomo vuoto con queste parole straordinarie. Questo non si può tradurre in italiano. Shape without form. Una forma senza forma. Shade without color. Un'ombra senza colore. Paralyzed force. Una forza paralizzata. Gesture without motion. Un gesto senza movimento. Questo sono io. Un gesto senza movimento. Credo di fare delle cose. Voglio fare delle cose, ma non mi muovo mai. Sono come un criceto. Avete presente i criceti? I criceti lavorano come pazzi. Corrono in continuazione, stanno sempre fermi, non si muovono mai. Così sono io nella vita. Gesto without motion, gesto senza movimento. Lavoro come un pazzo e sono sempre. forza paralizzata. Si vede benissimo che c'è un'angoscia, no, in queste parole di Eliot, lo sgomento di una incapacità. Constatare che io da solo non posso strapparmi a questa morte. Io da solo non posso mettere in movimento la mia vita. Ho bisogno di un vento. Ho bisogno di qualcosa che mi muova da questa paralisi in cui io mi trovo. E questa è esattamente l'esperienza dello Spirito Santo. Nel libro di Ezechiele, al capitolo 37, c'è un'immagine formidabile. Il popolo di Israele è paragonato a un deserto di ossa. Pazzesca questa cosa, eh? Un deserto di ossa siamo. Queste ossa sono tutta la casa di Israele. Essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Gioia, la nostra speranza di vita, la nostra aspettativa di bellezza, qual è realmente? Cosa ci aspettiamo di buono dalla vita? Siamo ossa inedite. Ma su queste ossa il profeta invoca lo Spirito Santo per due volte. Quando invoca lo Spirito Santo per la prima volta, dice: io profetizzai come mi era stato ordinato, e mentre profetizzavo sentii un rumore e vidi un movimento tra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai ed ecco apparire sopra di esse i nervi, e la carne cresceva e la pelle le ricopriva. Bellissima. La forza della predicazione, la forza della parola di Dio ha dato carne a queste ossa. Ma, continua a chiedere, non c'era spirito in loro. Manca ancora qualcosa. Le ossa sono a posto. La carne, i muscoli sono a posto. Come dire, il catechismo lo so a memoria. A messa ci vado tutti i giorni. Faccio la comunione, dico il rosario, c'è tutto. Ma manca ancora un po' spirito. Nonostante che io faccia tutto quello che dovrebbe fare un bravo cristiano, sono ancora morto. Non mi muovo. E Dio aggiunse: profetizza ancora, profetizza lo spirito, profetizza figlio dell'uomo. E annuncia allo Spirito, così dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché li vivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, ed ecco lo Spirito entrò in essi e ritornarono in vita, si alzarono in piedi ed era un popolo sterminato.
Meraviglioso.
Il vento dello Spirito è quello che ci mette in piedi, è quello che ci fa camminare. È quello che ci sa fa essere vivi. Non la dottrina, non l'esattezza del catechismo, non il dogma, ma il vento dello Spirito. Non è che il dogma e la dottrina non siano necessari, non mi fate dire desiderio. Perché il corpo deve essere formato, evidentemente, ma quel corpo senza lo Spirito rimane morto. Il mio amico Chesterton dice una cosa molto simile, se volete. C'è un brano di un romanzo che si intitola Le avventure di un uomo vivo, ed è l'incipit di questo romanzo bellissimo. L'ho trovato, questo l'ho trovato anche letto, ma non lo leggo adesso perché è molto lungo. E lui descrive, è proprio l'inizio del romanzo. Il romanzo inizia con la descrizione di una grande ondata di vento che colpisce Londra. E la descrive con delle parole sublimi, secondo me, perché appunto dicono la forza di questo momento, che sconvolge tutto, cambia i progetti, butta all'aria le carte, fa volare via il cappello alla gente, dà nuove forme alle cose. Il vento cambia, il vento modifica, il vento riplasma la realtà in un modo che noi non sapevamo nemmeno concepire. Ma soprattutto il vento, questo certo non è altissimo, il vento si presenta come, dice lui, ed è una frase che mi piace morire, una ondata di irragionevole felicità. Ecco che cos'è lo Spirito Santo. O meglio, ecco che cosa fa innanzitutto lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo innanzitutto produce in chi lo riceve un'ondata di irragionevole felicità. E voi lo sapete, perché se siete qui, voi questa ondata di irragionevole felicità, qualche volta nella vostra vita l'avete sentita. Il problema è che è passata e non si è fermata. Un'ondata di irragionevole felicità. Sapete, io credo che questa esperienza, cioè l'esperienza di questa ondata di irragionevole felicità, non ce l'abbiamo solo noi credenti. Poiché lo Spirito Santo lo abbiamo ricevuto tutti in Adamo, in realtà tutti abbiamo questa, di tanto in tanto, questi soprassalti nello Spirito. Adesso voglio farvi ascoltare una canzone. Una canzone che ha scritto un poeta che io amo moltissimo, che è morto di tumore una decina di anni fa, Giorgio Gaber, in cui lui appunto descrive un'ondata di irragionevole felicità. Gaber non era presente, guardate bene. Però ascoltate con attenzione le parole di questa canzone e ditemi se non è una preghiera. Cioè se non si avverte veramente in queste parole il respiro dello Spirito. di cui non so il motivo, non so che cosa sia. È come se improvvisamente mi fossi preso il diritto di vivere il presente. Perché questo fa lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci dà la percezione del reale intorno a noi, ci fa sentire improvvisamente in sintonia e in comunione con tutto quello che abbiamo intorno. E allora capiamo, sì, è proprio così, ecco, adesso ho capito tutto. E in quell'attimo, per un istante, ci sembra di aver afferrato il mondo intero, non è così naturalmente. Ma è un istante, come un lampo che illumina la notte. E per un secondo tutto è chiaro. Però, se devo fare un appunto a una persona che ama moltissimo, Gaber dice solo metà della verità. E si capisce, in fondo, non è credente, quindi non può arrivare a dire quello che veramente fa lo Spirito Santo. Perché? Perché la sua esperienza, in fondo, è un'esperienza solitaria. Quanto sto bene con lo Spirito Santo. È come se mi masturbassi con lo Spirito Santo. Ma godo di Spirito Santo. Mi trovo di Spirito Santo. Sì, ma non è quello che lo Spirito Santo fa. Lo Spirito Santo è, oltre che essere vento, è fuoco. E in quanto fuoco, lo Spirito Santo è amore. Dunque è relazione, rapporto, comunione. L'uomo vestito dallo Spirito Santo non può più essere un uomo solo. O meglio, può essere un uomo solo, ma non lo desidera, non lo vuole. Anzi, farà di tutto per cercare l'altro, farà di tutto per entrare in comunione, per stabilire rapporti, relazioni. La seconda immagine, quella del fuoco, è rappresentata da queste fiamme che avvolgono gli apostoli nel giorno di Pentecoste. Io dico sempre, i miei parrocchiani qualche volta mi hanno già sentito dire questa cosa, che a noi ci ha fregato Giotto. Perché Giotto ha rappresentato lo Spirito Santo con queste fiammelle, no? Sulle teste degli apostoli, che sembra la pubblicità dell'Italia Gas. Allora, questa è una concezione dello Spirito Santo neoplatonica, cioè è l'idea dello Spirito Santo come una infusione di idee nella nostra mente, lontana anni luce dall'idea biblica. Qui non si sta parlando di intuizioni, idee che Dio riversa nella nostra mente, no. Qui si sta parlando di lingue di fuoco che avvolgono queste persone. L'evocazione, l'immagine evocata, semmai, è quella del profeta ardente di Mosè. Non sono fiammelle che si accendono sulla fronte, no, queste sono 12 persone che prendono fuoco, bruciano tutte intere, non soltanto una fiammella sulla fronte. Questa immagine del fuoco è l'immagine della presenza di Dio nella Bibbia. Vi ricordate la scena in cui il profeta Elia sfida i profeti di Baal? Una scena famosissima, non la voglio rileggere. Dunque, fa preparare l'altare per il sacrificio, mettono sopra l'animale, e poi Elia sfida i profeti di Baal in questo modo, dice: la divinità che concederà il fuoco è Dio. Io da questo lo riconosco Dio. Dio lo riconosco perché mette fuoco. Dio è quello che mette fuoco dentro di me. Che cos'è che ti mette fuoco nel cuore? Che cos'è che ti mette fuoco nella vita? Che cos'è che ti mette il fuoco addosso? Quello è Dio. E magari non si presenta nemmeno come Dio, apparentemente. Magari apparentemente si presenta in un altro modo. Ma se ti mette il fuoco dentro, quello è Dio. E che cosa fa questo fuoco? Il fuoco brucia, si sa. Il fuoco consuma. Ma non per distruggere, no. È come il sacrificio, l'invocazione di Elia, no? La divinità che concederà il fuoco è Dio. Quel fuoco per il sacrificio. Però attenzione, perché le cose che sono bruciate in sacrificio non sono distrutte, ma trasformate. Vengono trasformate in lode. Il fuoco brucia la tua vita e la trasforma in lode. Questo ve lo leggo perché sono innamorato di questa poesia. Poi ce l'avrete anche nei testi dell'adorazione, ma ve lo voglio leggere perché è meraviglioso. Di una poesia russa, di una poetessa russa che si chiama Olga Sadakova. Evito di leggere in russo e la mia poesia è la traduzione italiana. Riscalda, Signore, i tuoi amati, orfani, profughi, malati. Porta a compimento quello che è comandato a chi compie con un santo. Questo parla lo Spirito Santo. Porta a compimento quello che è comandato a chi compie con un santo. E i morti, Signore, i tuoi morti, si avvalgono il loro peccato che brucia. Che bruci fino in fondo e non lasci alcuna traccia che resti nella tomba né nell'alto cielo. Bellissimo. Che non resti traccia del peccato né nella tomba né nel cielo. Tu sei il Signore dei miracoli e delle promesse. Tutto bruci quello che non è miracolo. Tutto bruci quello che non è miracolo. Ecco cosa io invoco dallo Spirito Santo nella mia vita. Tutto bruci dentro di me quello che non è miracolo. Perché? Perché bruciando diventa miracolo anche quello che non lo è. Se io brucio, io sono inerte, sono passivo, sono carbone, sono legno morto. Ma se io brucio, questo legno morto che io sono diventa fiamma, diventa calore, diventa luce, diventa lode. Capite? Tutto quello che non è miracolo dentro di me brucia. Chi ha questo desiderio? Ama. Questo è l'amore. L'amore è il desiderio di trasformare quel carbone che io sono, quel legno morto che io sono, in fuoco, cioè in luce, in calore, che possa servire agli altri, che possa essere utile agli altri, perché questo è l'amore. Dare se stessi per gli altri, bruciare per gli altri. Così lo comprende, ad esempio, il profeta Geremia, capitolo 20, versetto 9, quando parla della sua vocazione e dice: ma io tante volte ho provato a rinnegare la mia vocazione, tante volte ho provato a dire Dio non c'è, Dio non esiste, ma chi se ne importa di lui? Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Sono stato marchiato col fuoco. C'è un fuoco dentro di me che arde. E io non lo posso trattenere, non lo posso contenere. Ho bisogno di amare, ho bisogno di darmi, ho bisogno di spendermi. Devo. Scoppio se non lo faccio, muoio se non lo faccio. Questo fuoco, sì, lo so, finito. Questo fuoco non dipende da noi. Questo fuoco è un mistero. E come il vento deve essere un mistero? Gesù dice a Nicodemo: il vento soffia dove vuole, non sai da dove viene né dove va. E così è questo fuoco. È lui che dirige, non siamo noi a dirigere. Non possiamo farne a meno, però. E allora comprendiamo molto bene l'ultimo testo che trovate nel libretto tra i testi dell'adorazione, che è un brano di un bellissimo discorso fatto da un patriarca ortodosso a San Pietro davanti a San Giovanni Paolo II, in cui lui scrive, lui dice: senza di te, cioè senza lo Spirito Santo, Gesù resta un grande uomo del passato. Il Vangelo è lettera morta, la Chiesa è una struttura di potere, la missione è propaganda, l'agire morale è una schiavitù. Ma quando c'è lo Spirito Santo, Dio è vicino, il Vangelo è potenza di vita, la Chiesa è comunione, l'autorità è un servizio forte e gioioso, la liturgia è dono vivente e vera festa. Che meraviglia! È proprio così. La vita con lo Spirito Santo o senza lo Spirito Santo è completamente diversa. La vita nel fuoco e nel vento è una vita piena, è una vita viva. Noi adesso invocheremo tutto questo su Dio. Veramente, in questa adorazione vi invito a chiedere a Dio di rivivere questa esperienza che vi ho descritto, di incontrare in voi stessi Dio come vento e come fuoco. Thank you.